Quindi registriamo. Dicevo, sì, le crisi politiche successive all'indipendenza sono in larga parte dovute anche alle scarse capacità dello Stato, o dicevo, all'assenza di ricambio della classe politica, poiché questo è un processo inevitabile. In un regime caratterizzato dal partito unico, la classe politica tende a mantenersi. A ricambiarsi, a rinnovarsi molto più lentamente. L'integrazione, dei gruppi di interesse, chiamiamoli così, o delle diverse componenti della società, avviene attraverso l'utilizzo di pratiche clientelari. Questa cosa viene notata, c'è una larga letteratura. Che si interessa dello sviluppo politico di questi paesi nel corso degli anni 60 e 70. Non lo so, forse negli appunti verranno citati il lavoro di Huntington, Political Order in Changing Societies. Questo è un po' un pilastro degli studi dell'epoca sulla costruzione dell'ordine politico nei paesi in via di sviluppo, ma cito altri autori, mi vengono in mente la Palombara, che è un autore americano che si occupa dello sviluppo soprattutto delle burocrazie nei paesi di recente indipendenza, senza un particolare approccio verso un caso specifico, o Le Marchand, che invece è un africanista che si interessa per esempio delle pratiche clientelari. Ecco, tutti questi, negli scritti di questi autori, il clientelismo e addirittura uno delle sue aspetti più degenerativi che oggi noi, verso questo genere di pratiche, vi è un approccio radicalmente molto diverso. Questo genere di pratiche sono stigmatizzate, ma allora negli anni 70 in rapporto ai paesi in via di sviluppo anche la corruzione, per esempio, aveva un approccio diciamo più benevolo anche da parte. Ricordo che in uno scritto di La Palombara si chiedeva se la corruzione non potesse avere anche degli effetti positivi in una fase circoscritta, diciamo, di crescita e di sviluppo dello Stato. Una moderata corruzione dello Stato in questi contesti. Le Marchand, invece, per esempio, pensava che l'integrazione di leadership, pensando al caso africano, di leadership provenienti, di elite provenienti da contesti etnici diversi in uno Stato multietnico, le pratiche clientelari fossero positive, nel senso che contribuivano a creare a livello d'élite una sorta di integrazione nazionale che avrebbe poi prefigurato la formazione di dello sviluppo di un'identità, di una lealtà nazionale molto più estesa. Quindi sono pratiche che accompagnano lo sviluppo del partito unico. Il partito unico si ricambia al suo interno solamente attraverso cooptazione, e la cooptazione avviene attraverso le pratiche clientelari. Questa modalità dell'esercizio del potere in Africa attira poi l'attenzione nel corso degli anni Ottanta, poiché il sistema di potere entra in crisi, perché vi è una generale crisi di incapacità negli anni Ottanta dello Stato africano, dovuto anche all'emergenza di una crisi. Di una crisi economica. E questa modalità di esercizio del potere attraverso pratiche clientelari riceve un nome, cioè sempre più autori si riferiscono a questo genere di pratiche come pratiche di tipo patrimoniale e neopatrimoniale. Questo a partire grosso modo dagli anni 80. A partire dagli anni 90 questo genere di pratiche vengono profondamente stigmatizzate e sono considerate fondamentalmente un ostacolo allo sviluppo, allo sviluppo politico, inteso come capacità di riforma politica, e quindi anche di ostacolo, per esempio, alla transizione dall'autoritarismo alla democrazia, cosa che poi avverrà in alcuni casi nell'Africa subsahariana negli anni 90, cioè il passaggio dall'autoritarismo alla democrazia. Tuttavia, coloro che abbracciano questo genere di lettura sono caratterizzati fondamentalmente da una afropessimismo, cioè leggono queste transizioni democratiche come una sorta di transizioni essenzialmente di facciata. E soprattutto il pessimismo riguarda la capacità di riforma economica di questi paesi, cioè questi paesi, in genere le riforme economiche che poi verranno proposte a questi paesi nel corso degli anni 90, che sono riforme di carattere economico di tipo liberale, finita la guerra fredda, vengono il pessimismo, si pensa che in genere queste economie siano ostaggio di queste clientele diffuse. Per riassumere, questa è la teoria del neopatrimonialismo. Neopatrimonialismo significa assenza, cioè caratterizzato da tre aspetti che meglio lo definiscono: l'assenza di una distinzione fra la sfera pubblica e la sfera privata, cioè chi detiene il potere amministra la cosa pubblica come fosse il suo ambito privato. Anche Carbone ne parla abbondantemente, ricordo che fa un esempio sotto lo Zaire Congo di Mobutu, dove verso la fine del regime di Mobutu l'ufficio della presidenza, cioè l'ufficio gestito all'interno del governo dello Zaire Congo, ufficio della presidenza gestito direttamente da Mobutu, all'ufficio della presidenza non destinate credo 90% delle risorse, ricordo bene, 90% delle risorse del budget del governo. Questo significava un potere di discrezione, di discrezionalità nell'uso delle risorse economiche che senza alcun possibilità per qualsiasi organismo esterno, fosse esso l'apparato giudiziario o il Parlamento, che tuttavia appunto in un regime autoritario erano ovviamente sottomessi al governo, però erano assolutamente incapaci di fare qualsiasi, diciamo, assolutamente incapaci di poter sanzionare questa discrezionalità che era massima nell'utilizzo delle risorse economiche da ciò una grande corruzione. Evidente, la corruzione accompagna lo sviluppo dello Stato africano, l'accompagna anche in epoca tardo-coloniale. Non dobbiamo pensare che la trasparenza fosse la regola nei governi coloniali, o meglio, la trasparenza, i governi coloniali erano certamente più trasparenti, ma per esempio lo erano molto meno e i poteri discrezionali di chi governava questi apparati erano maggiori, soprattutto in rapporto al sistema dei capi. Il sistema dei capi era letteralmente comprato dal governo coloniale. Questo in un'epoca iniziale, quantomeno, dello sviluppo dell'ordine coloniale, quindi prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi larga corruzione, la corruzione cresce con le indipendenze ed è una corruzione che accompagna lo sviluppo dello Stato, una corruzione che diventa macroscopica negli anni 80 ed è una corruzione ampia che non accompagna però un identico sviluppo economico, cioè non c'è è una corruzione che avviene in assenza di sviluppo economico e quindi assenza anche o scarsa distinzione tra la sfera economica e la sfera politica, cioè generalmente parlando un predominio della sfera politica su quella economica, nel senso che i governi orientano la spesa pubblica a seconda delle lealtà politiche, cioè ricevono più servizi quei gruppi di interessi o più risorse economiche quei gruppi di interessi che sono più vicini o quei cittadini, servizi quei cittadini che sono più vicini o più leali al potere. Quindi c'è un primato, diciamo così, di razionalità politica che determina poi tutta una serie di inefficienze e contribuiscono al complessivo declino economico non solo dello Stato. E naturalmente una personalizzazione, cioè i rapporti politici vengono regolati da relazioni di prossimità. Più io sono vicino al potere, più beneficerò dei proventi del potere, più avrò accesso alle risorse del potere. Questa persona, vi è una relazione, diciamo, inversa tra personalizzazione del potere e naturalmente istituzionalizzazione del potere, cioè le istituzioni sono deboli sono maggiormente deboli a misura dell'aumento della personalizzazione del potere. Questo genera negli anni 80 una crisi, una stagnazione dello Stato africano che è incapace di soddisfare le sue promesse di sviluppo, è incapace di soddisfare anche naturalmente le pretese da parte delle generazioni più giovani di accedere al potere politico, perché è vero anche che negli stati naturalmente per questa inefficienza va graduata da paese a paese, nel senso che è più intensa in alcuni casi macroscopici come quello citato del Congo Zaire sotto Mobutu, e diciamo probabilmente meno intensa oppure si accompagna in realtà a politiche di sviluppo un po' più efficaci in altri contesti, penso alla Costa d'Avorio, al Kenya. Tuttavia questa diciamo crisi nelle capacità dello Stato si traduce anche in una crisi di legittimità. Per esempio Clapham in un famoso libro che si chiama Africa, credo di non averlo citato, ho citato l'autore ma non il libro, Africa and the International System, parla di una crisi di legittimità interna nel corso degli anni 90. Cioè i governi e gli stati africani sono, in un contesto segnato dalla guerra fredda, sostenuti dall'esterno, dall'est e dall'ovest a seconda della loro lealtà politica a livello internazionale, quindi beneficiano di una legittimità esterna ma non beneficiano di una legittimità interna, o hanno una debole legittimità interna. Sempre più cittadini sono lasciati ai margini, alla periferia, sganciati dall'azione dello Stato, non toccati, o toccati marginalmente dall'azione economica dello Stato che è incapace di redistribuire, magari toccati dalle deboli capacità però coercitive dello Stato. Per esempio un fenomeno crescente nel corso degli anni 80 è la criminalizzazione, che è una conseguenza della corruzione degli apparati di polizia, cioè degli apparati repressivi. Uno scivolamento che per esempio rivediamo oggi in alcuni contesti anche latinoamericani per effetto del narcotraffico, ma che in Africa sono conosciuti negli anni 80. C'è un autore francese, Bayard, che ha scritto proprio un libro sulla criminalizzazione dello Stato in Africa, un libro però degli inizi degli anni 90, quindi un po' datato. Tuttavia c'è questa crisi di legittimità interna molto importante, molto profonda, che si esprime sia in termini di una crisi di legittimità di tipo verticale, cioè del calo di fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. Si parla anche in quegli anni nella letteratura, per esempio, di coloro che si interessano dello sviluppo economico, si parla di disengagement, cioè di sganciamento di porzioni ampie della società dallo Stato. Cioè, lo Stato non genera servizi per queste componenti della società sempre più ampie, i poveri, detta brutalmente, ma una povertà che non è solo una povertà rurale, ma è spesso sempre in misura crescente, casomai una povertà urbana, quindi grandi slums, le bidonville, quindi ampie porzioni della società africana che si sganciano, vivono in un'economia, sopravvivono grazie all'economia informale, un'economia che viene dunque non tassata ma che non beneficia di alcuna redistribuzione. Quindi calo della legittimità verticale, calo anche di una, a volte però nei contesti più rischiosi e dove la polarizzazione fra gruppi etnici è più accentuata, poi su questo magari si potrà fare un giorno una riflessione, perché è vero che tutti gli stati africani sono divisi in gruppi etnici, ma non ovunque la polarizzazione politica è di tipo etnico, o non ovunque con la stessa intensità. Là dove però questa avviene in misura crescente, c'è anche un calo di legittimità interna di tipo orizzontale, cioè porzioni, componenti etnico-regionali di questi stati si sentono mal rappresentati nei governi. E i governi a volte, lo si vede per esempio nella composizione governativa, tendono a rappresentare meglio alcuni gruppi etnici. E questo genera spesso un sentimento di calo di legittimità, di slealtà nei confronti naturalmente dei governi, nei confronti poi anche dello Stato, e l'aumento per esempio di fenomeni come milizie armate, di un'opposizione armata, soprattutto in quei contesti che poi alla fine degli anni Ottanta saranno incapaci di riformarsi politicamente. Non so se c'è qualche domanda. Aspettate che blocco questa registrazione.